Eccoci qui, buongiorno, sono 4 minuti dopo le 9 del mattino, buona domenica 23 ottobre 2022, allora finalmente possiamo parlare mettendo da parte i rumors, le anticipazioni, le indiscrezioni, retroscena. Abbiamo il nuovo governo, quello guidato da Giorgia Meloni, ieri il giuramento, poi la lista dei ministri, le vostre impressioni.
Giacalone è già commosso.
Sta piangendo Giacalone, lo vedi?
No, fa caldo, si arriva sudati.
fa caldo e soprattutto piange perché da solo. Tra poco salutiamo Andrea Pamparana che oggi non sarà con noi ma ci raggiungerà domenica prossima. Allora 02 25 15 15, Davide rieccoti.
Eccoci qua, buongiorno, buona domenica.
Barbara Sala, buongiorno.
Enrico Galletti, buongiorno, e buongiorno anche a Luigi Santarelli e Antonio Sica con voi allo 02251515.
Allora, oggi c'è la cerimonia della campanella, il tradizionale passaggio di consegne, in questo caso tra il premier uscente Mario Draghi e la neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle 10.30. Riusciremo a seguirla in diretta insieme a voi. Poi c'è anche lo sport, apriremo delle finestre, almeno in questa prima mezz'ora, con Enzo Tamborra per la MotoGP, il Gran Premio di Malesia, e poi insomma da subito apriamo i microfoni a voi, vi chiediamo anche i vostri messaggi 378-378-1025.
Siamo pronti, vi aspettiamo, twittate @RTL1025 con l'hashtag indignato speciale. Iniziamo così con Luis Capaldi e Forget Me.
Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, babe. Oh, even after all it still wrecked me to find out you know. Nights are gray, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, babe. Oh, even after all it still wrecked me to find out you know. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me.
Just Forget Me, Lewis Capaldi, RTL 102.5, l'indignato speciale, le 9.08, tanti appuntamenti da seguire in diretta alle 10.30, la cerimonia del passaggio della campanella, ma anche il motomondiale con il Gran Premio di Malesia. Veloce aggiornamento con Enzo Tambora, ben trovato.
Buona giornata, 17 giri al termine, c'è Jorge Martino al comando, alle sue spalle Pecco Bagnaia che si gioca il primo match point per il titolo, terzo Bastianini, quarto in questo momento Quartararo che è il rivale di Bagnaia per appunto per la corsa al titolo. Dovesse finire così, Bagnaia non chiuderebbe i conti dal punto di vista aritmetico. A voi.
Questa è la situazione dunque per quanto riguarda il Gran Premio di Malesia, classe MotoGP, quando mancano in questo istante 16 giri alla fine, torneremo ad aggiornarci. Allora, entriamo nel vivo delle questioni politica, la formazione di questo governo che ha superato non uno, non due, non tre, ma parecchi ostacoli, a cominciare da quelli che Giorgia Meloni ha dovuto risolvere, tutti i nodi che ha dovuto risolvere con i suoi alleati, in particolare con Silvio Berlusconi. Andiamo subito al telefono, ci aspetta Stefano, poi passiamo da Davide per il commento della settimana. Stefano, buongiorno. Non riusciamo a sentire benissimo, Stefano, se hai il viva voce ti chiediamo di disattivarlo, comunque di parlare al telefono, nella forma più classica, ecco. Proviamo? No, non riusciamo a sentire. Allora,
il tradizionalismo che deve tornare, basta con queste diavolerie moderne.
Perfezioniamo il collegamento. Intanto c'è Dino che ci aspetta, lo stesso numero, 02 25 15 15. Dino, eccoti.
Sì, pronto?
Buongiorno.
Sentite? Buongiorno. Sì. Volevo porre una domanda in particolare a Giacalone. Relativamente ai presidenti di Camera e Senato. In particolare la domanda è questa: i presidenti delle due Camere non hanno potere di determinare la politica del Paese, però possono determinano l'ordine del giorno, lo sviluppo dei lavori. In passato è successo che del Parlamento italiano sono andati a parlare dal pulpito due personaggi, in particolare uno con una fondina, con una pistola al fianco, Arafat, e Carlo Wojtyla. Visto l'integralismo cattolico di Fontana, potrebbe succedere che Fontana chiami a parlare Papa Francesco alla Camera dei Deputati?
Non lo so, naturalmente, però bisogna tenere presente alcune cose. Intanto i presidenti delle Camere non determinano neanche l'ordine del giorno, perché quella lo fa la conferenza dei capogruppo, però naturalmente è un ruolo importante, perché ha a che vedere con il governo quotidiano di un organo importante, cioè l'organo legislativo articolato nelle due Camere, Camera dei Deputati e Senato. Secondo, quelli che lei ha citato, ma anche altri, diciamo così, che hanno preso la parola nel nostro Parlamento, come del resto nostri governanti hanno preso la parola in parlamenti altrui, però in quel caso non era il Parlamento o la Camera o il Senato nella seduta legislativa o operativa, era l'aula del Senato o l'aula della Camera e un ospite che si rivolge ai presenti. Tant'è che in quel, diciamo così, è capitato anche all'estero di vedere seduti fra i presenti anche persone che magari non sono parlamentari in quel momento. Quindi non è, diciamo così, la funzione del Parlamento in sé. Potrebbe il presidente Fontana invitare Bergoglio? Ripeto, non lo so, ma ho come l'impressione che Bergoglio sia considerato un po' troppo progressista o desinistra.
Esatto.
Perché per un papa, diciamo, è già una cosa ardita, voglio dire.
Appunto. Grazie Dino per essere stato con noi, così, per questa suggestione che però è abbastanza reale. Grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi. Cioè, grazie
il papa
voi.
Inizia a dire la parola immigrazione, vedi gente che si gratta e no,
perché chi sono io per giudicare?
Potrebbe causare dei problemi. Allora, vi aspettiamo e leggiamo i vostri messaggi tra pochissimo al 378 378 1025. Siamo pronti per andare al telefono, c'è Paolo che ci aspetta in linea. Buongiorno.
Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione.
Buongiorno,
no, io
Paolo.
Dire,
da dove intanto?
Buongiorno.
Da dove
io
ci chiami?
Da Monza. Okay. Monza. Allora, innanzitutto io ho 59 anni e grazie a Dio due settimane fa ho fatto la domanda di pensione con 43 anni e un mese e mezzo. Finalmente.
Che lavoro hai,
no,
alle spalle?
Prima ero responsabile della ditta per 35 anni, poi la ditta stava fallendo, mi sono messo in proprio un'impresa di pulizia con flat tax, proprio da solo.
Ok.
E voglio dire che malattia no, l'ultima l'ho fatta da dipendente una settimana nel 2000 e non ho mai perso un giorno di lavoro. Ferie non le faccio dal 2014, quando ho iniziato a fare sto lavoro, e ci arrivo. E niente, allora in questi 8-9 anni, da quando sono andato artigiano, mi sono, diciamo, interessato un po' di politica. E ho votato la Meloni perché secondo me è la donna che all'opposizione non ha mai dato problemi anche a Draghi, ha sempre accettato anche con le sue idee. E secondo me è una donna in gamba, valida, con grinta, e sono contento della lista di ministri che ha presentato, perché tutti i ministri abbastanza con esperienze e con una personalità abbastanza forte.
Quindi c'è qualcuno che ti convince più di altri? E poi così ci salutiamo, se dovessi scegliere.
Quello di Rete 4, quello della Grossetti, che si è provato a sentire su Rete 4.
Di Rete 4?
Sì, ho comprato il sentiero a Rete 4.
Ah, come ospite, Crosetto, ci si riferisce a Crosetto, però nulla c'entra con Rete 4, è semplicemente un ospite.
No, no,
è stato anche da noi.
In trasmissione, no, ho visto in trasmissione spesso, okay. Alle 8:30, no, su questa trasmissione, che è una persona che è molto in gamba. Anche Nordio, quello della
giustizia, anche lì si è risolto un nodo non da poco, sì. Quando prima facevamo riferimento alle questioni che ha dovuto risolvere con Silvio Berlusconi, dobbiamo salutarci. Grazie
comunque
per essere stato con noi.
Sono contento molto della grazie,
ci fa piacere. Grazie. Dobbiamo dare la linea a Enzo Tamborra, che c'è un aggiornamento importante. Gran Premio di Malesia, MotoGP, vai Enzo.
13 giri al termine, clamoroso colpo di scena. Jorge Martin, che comandava con sicurezza, è finito sulla ghiaia e si è ritirato. In questo momento in testa c'è Francesco Bagnaia, alle sue spalle Bastianini, terzo Fabio Quartararo. Se Fabio Quartararo scende di un'ulteriore posizione, Bagnaia è campione del mondo sin da oggi. A voi.
Grazie Enzo, staremo a vedere, allora continueremo a seguire l'evolversi della gara, insomma in bocca al lupo a Bagnaia e a tutti gli altri piloti. Torniamo al telefono, Roberto da Bergamo, ben trovato e buona domenica.
Sì, buongiorno, RTL 102.5 anche mia.
Grazie Roberto, come ci segui da Bergamo? Radio, radiovisione, applicazione?
Radio. Sono in macchina che lavoro.
Vai, dici la tua.
Ok, io volevo fare un plauso alla Meloni, perché fin da subito, diciamo, è riuscita a tenere a bada Berlusconi, che è abbastanza indomabile questi periodi. E poi niente, lei, anche se io non l'ho votata, sono contento che è salita al governo, perché si vede che è una donna grintosa. E, per quanto riguarda Salvini invece, volevo dire che nel passato secondo me ha sbagliato il ministero. Questo qua forse delle infrastrutture può fare molto, può fare qualcosa.
E come
puro.
Mai secondo te è più nel suo?
Sì, perché lui, diciamo, lo reputo un lavoratore, uno sgobbone, ecco, forse.
Sì, ma dico l'ambito dire. Infrastrutture secondo te com'è legato alla figura di Salvini?
Perché l'ho sentito parlare proprio su RTL 102.5 e aveva già delle buone idee, già inquadrato.
Ponte
già
sullo stretto.
Quello che doveva fare.
C'era Davide che dondolava, probabilmente già pensando a non più, insomma, il passaggio in nave, ma al ponte sullo stretto. Non sei d'accordo su questa cosa di Salvini? No, lo chiedo a Davide Giacalone.
Ma hanno giurato ieri, la campanella se la scambiano oggi, quindi insomma devono ancora essere chiamati alla prova dei fatti. Osservo che è stato prima ministro degli interni, ma è stato ministro degli interni quando il tema dell'immigrazione era il cavallo di battaglia della Lega e significativamente di Salvini. Poi le cose non sono andate proprio benissimo, nel senso che gli sbarchi erano diminuiti più con il predecessore Minniti che non con lui, però voglio dire, era la politica della Lega. Adesso va alle infrastrutture e vedremo quali saranno le sue azioni. Certo, voglio dire, in passato per esempio noi stiamo vivendo un problema di crisi energetica seria. Ho visto che tutti i governanti adesso dicono basta con l'Italia del no, però noi abbiamo il gas nell'Adriatico e all'essere contrario, avere le magliette no triv, era lo stesso Salvini. Quindi, dopodiché quello che farà adesso lo vedremo.
Grazie per essere stato con noi, ti ringraziamo, ti lasciamo la tua domenica.
Grazie davvero a voi, buona domenica, salve.
Diamo anche uno sguardo a qualche messaggio, SMS, WhatsApp, li aspettiamo se volete al 378 378 1025. Si parla anche di Movimento 5 Stelle. Ugo dice: affermano che un governo di basso profilo, però noi sorridiamo ricordando il loro. Ancora Giuseppe dice: Meloni è riuscita dove la sinistra ha sempre fallito, ossia portare una donna a Chigi e mettere in riga Salvini e Berlusconi. Ancora Ciro dice: ma non vi sembra paradossale tutta questa ostilità, ammesso che ci sia, per Giorgia Meloni e il suo governo prima ancora che abbia fatto niente? Perché è di un partito che deriva da un fascismo, sono passati ormai 80 anni, non è che i migliori amici dei fascisti sono gli antifascisti a corto di argomenti?
C'è un messaggio interessante però tra i tanti che abbiamo
loro
letto.
Non rifiuterebbero la definizione di discendenti.
Beh,
dei
immagino
fascisti,
di essere, immagino essere, di sì. Diciamo,
assolutamente. Però la considererebbero vagamente offensiva. Comunque.
C'è un messaggio, Davide, interessante, che mi colpiva tra quelli che abbiamo letto, una questione che torna, cioè il fatto che a mettere una prima premier donna, poi capiremo come chiamarla, maschile, femminile, il comunicato che lei ha fatto, certo. Poi
io
ci arriviamo.
Io me ne vado nel momento in cui ne parlate.
sia stata effettivamente la sinistra che, come dire, di queste questioni, notoriamente, storicamente, ne ha fatto sempre una battaglia.
Ma perché era una cosa meramente declamatoria, e non è l'unica, perché guarda che la storia, le donne, poi dopodiché i leader erano tutti maschi, ha ragione Barbara Sala, se fosse possibile accompagnarla fuori al momento di questo dibattito, perché era il simbolo di senso. Ma se usciamo dalle questioni di genere e entriamo nelle questioni di sostanza, la sinistra, il chilometro zero, la buona tavola, lo slow food, i titali, bla bla bla. E adesso c'è un ministro di destra che dice: io sono per la sovranità alimentare. E tutti: oddio, che cos'è? È la stessa cosa. Il difetto di queste cose è che prima uno costruisce la retorica, poi l'altro passa, prende l'oggetto e se lo porta via. Però tutti e due, a destra, a sinistra, sopra, sotto, poi devono fare i conti con la realtà. La realtà è che dove la grande parte delle persone compra da mangiare, cioè nella grande distribuzione organizzata, nei mercati di piazza, le cose che si trovano da comprare non sono quelle, diciamo, della zucchina accudita con amore, ma diciamo di produzione di molte zucchine, perché così abbassa il prezzo. La carne non è quella che uno dice: questa è podolica, che tu sai già che siccome ha camminato adesso la devi pagare di più. Quello dice: guarda, per me non poteva stare ferma, l'importante è che non me la fate pagare cara, perché non ho un margine di spesa molto alto. Cioè la retorica del naturale, del bio, tutta questa roba qui non ha colore politico, ma anche quello, diciamo così, è stata largamente praticata prima in una sorta di ecologismo sinistro, dove in questo caso sinistro ha una doppia valenza, sia di schieramento politico che di aspetto. E poi qualcun altro riesce a cavalcarla, ma è dovuto al fatto che il fare la politica in maniera parolaia significa preparare il terreno per gli altri.
Caterina da Verona, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia.
Buongiorno, come stai, Caterina?
Tutto bene, grazie.
Ok, prego.
Allora, io volevo dire che sono molto felice di questo governo, mi fanno ridere certe affermazioni sul basso profilo. Io mi aspetto molto da questo governo e mi aspetto che l'opposizione faccia opposizione e non faccia di tutto per non farlo durare il tempo della legislatura. Mi piacciono molto Crosetto, mi piace molto anche il nuovo ministro della Sanità, perché finalmente abbiamo qualcuno
Schillaci.
Che sì, esatto, che di medicina ne capisce, abbiamo gente che ha lavorato, che aveva delle imprese, mi piace moltissimo l'ex magistrato Carlo Nordio, davvero tanto, e quindi mi aspetto molto in termini di soluzione dei gravissimi e grossi problemi di economia che ha ogni cittadino, e anche del problema della sicurezza, perché da donna io non posso avere paura di dover uscire la sera e quindi rinunciare a un minimo di vita sociale riconquistata dopo questi anni di pandemia, perché chissà cosa può mai succedere.
Caterina, la interrompo perché questo è un aspetto interessante. Sì. Ecco, so che Davide ha qualcosa da dire a proposito di sicurezza percepita e di dati, che poi in realtà sono un po' diversi, è vero, Davide?
Sì, no, volevo fare anche una domanda. Sì, molto dipende dall'informazione. Per esempio, i reati sulle persone da noi sono in calo da diversi anni, però questo non significa, perché sapete, anche un solo caso di violenza, come del resto un solo omicidio, non ne
certo,
parliamo,
certo.
Voglio dire, evidentemente per quello lì è già troppo. Però il tema è, oggi c'è, lei ammira Crosetto, oggi c'è un'intervista di Crosetto a Repubblica, il quale dice: Attenzione, perché qui soffiano sul fuoco dello scontento, della rabbia sociale da fuori. Troppo facile cavalcare le piazze, solo troppo facile essere solo contro, e poi tutto così non si fa male a un governo, ma si fa male a un paese. Trovo che abbia ragione a dire queste cose. Ma non le pare che è anche quello che hanno fatto loro fino a ieri sera?
Probabilmente sì, perché questo tema è stato cavalcato alla grandissima. Io parlo da cittadina,
sì, certo,
da
poi
lavoratrice.
Però loro, Davide, sono forti di un risultato elettorale importante.
No, ma questo non,
cioè,
c'è
che
alcun
comunque
dubbio,
non è secondario.
No, ma certamente. Fra l'altro conquistato però anche in questo modo. Cioè, la capacità di passare dalla campagna elettorale al governo consiste anche nel coinvolgere gli altri. Perché se no, da domani mattina la signora dice l'opposizione faccia l'opposizione. Sì, ho capito, ma se si mettono a fare l'opposizione dicendo le bollette sono troppo care, non ci si arriva più, in pensione è un diritto, bisogna andarci prima, i giovani devono essere, se diamogli un regalo in modo tale, dopodiché ragazzi le piazze cominciano a ribollire, perché è facile portare le persone a protestare su queste posizioni. Su queste cose lo ha fatto la destra, non è che non l'ha fatto, l'ha fatto Fratelli d'Italia, lo ha fatto la Lega, lo ha fatto anche a livelli istituzionali. Giorgia Meloni chiese anche l'incriminazione, l'ha messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, per essere proprio, per ricordarla tutta. Queste cose ci stanno in una democrazia e ci stanno in un sistema di diritto. Quando però dici, se diventi ministro e dici agli altri, ragazzi però cerchiamo di essere ragionevoli, va bene fare l'opposizione, ma facciamone sulle cose serie, con proposte serie. Sì, proprio me ne devi dare un'occasione reale, perché se no, guarda, che facendo quello che facevi tu ieri. Un'occasione, volete un esempio di occasione reale? Ministero della Giustizia. Nordio e forse, e dottor Nordio, probabilmente il miglior ministro della giustizia che si potesse scegliere nell'Italia contemporanea, e che è favorevole a una cosa a cui la destra è sempre stata contraria, e cioè la depenalizzazione, non di tutto ovviamente, ma diciamo dei reati minori, e alla separazione delle carriere, cui la destra era una volta contraria, adesso è contraria la sinistra. Beh, questa è un'occasione enorme per la sinistra per fare un salto culturale, liberarsi del corporativismo togato, perché è una malattia profonda anche culturale e morale della sinistra, e trovare un modo per collaborare. Questo è una cosa reale. Il resto dobbiamo ancora vederlo però.
Caterina, poi ci salutiamo.
Credo che abbia fondamentalmente ragione. Anch'io ho la stessa opinione su Nordio. Mi aspetto che perlomeno inizino e terminino una seria riforma della magistratura, con i referendum passati, cui io ho voluto essere presente con la mia banalissima firma di contribuente italiano.
Sei in buona compagnia, Caterina, non siamo serviti a molto, però come dire, ci siamo andati. Va bene, grazie, buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica.
Ciao. Apriamo un'altra parentesi.
Sì, da Enzo Tambora, perché è cambiato qualcosa in Malesia sul circuito di Sepang, classe MotoGP. Enzo.
Proprio così, 8 giri al termine, grandissime emozioni. Poco fa un italiano ha allontanato momentaneamente Bagnaia dal titolo, perché c'è stato il sorpasso di Bastianini ai danni di Bagnaia, che ora è secondo. Alle sue spalle c'è il suo rivale per la corsa al titolo piloti, Fabio Quartararo, a sua volta tallonato molto da vicino da Bezzecchi. Può ancora accadere di tutto, e ricordiamo che perché si chiude il mondiale oggi, Bagnaia deve vincere e Quartararo non deve andare oltre il quarto posto. È tutto, linea allo studio.
Grazie Enzo, a più tardi per nuovi aggiornamenti. Abbiamo qualche secondo prima di andare in pubblicità per leggere i vostri messaggi. Ancora 378 378 1025. Da Pordenone ci scrivono: governo fatto bene, come al solito la sinistra non se ne fa una ragione, si pensi ora alla classe operaia e produttiva. Gabriella dice: magari prima di... perché poi quando si nomina il ponte sullo stretto ogni volta non se ne esce, messaggi ne arrivano di questo tipo: prima di pensare al ponte pensiamo ad un livello decente di strade, autostrade e ferrovie anche al sud. Il signor Giacalone ha detto bugie, gli sbarchi sono diminuiti con Salvini e non con Minniti. Poi dice questo amico che non si firma che la maglietta Notriv a Salvini è stata proposta da PD e 5 Stelle. Ci sarà stato uno scambio di maglie.
Lui ne sa di più.
Partita con i Gagliardetti e
sai quando si scagliano.
Fece proprio la campagna per impedire la cosa, le perlustrazioni in Adriatico.
Poi c'è una cosa che succede a ogni nuovo governo: la caccia al tweet che possa mettere in difficoltà, no? Tweet del passato, il ministro entrante. È successo ad esempio con Crosetto, dice però aveva detto che non avrebbe fatto il ministro, magari non gliel'avevano ancora chiesto. State con noi, torniamo in diretta tra poco. RTL
mi lascia andare tanto, sai che puoi riprendermi.
Insieme a Nero Stramazzotti c'era anche in questa canzone Nicole Scherzinger, fuori onda ricordavamo che era compagna,
no, forse... ricordavamo il plurale, non te lo concedo, ma perché io ricordavo che è stata fidanzata per 7 anni con Lewis Hamilton.
Tu che sei donna di mondo, certe cose te le ricordi.
E questo ci permette anche di ricordare che questa sera alle 21 ora italiana si corre il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti.
Fino all'estasi, ricominciamo così l'indignato speciale 9.37, buona domenica da tutti noi che aspettiamo voi allo 02 25 15 15. Nasce il governo Meloni. Prima però aggiornamento da Enzo Tamborra per la MotoGP. Enzo.
Due giri al termine, Francesco Bagnaia al comando del Gran Premio della Malesia, alle sue spalle Enea Bastianini, terzo Quartararo. Con questo risultato Bagnaia sarebbe ad un passo dal titolo, ma il verdetto sarebbe rimandato a tra 2 settimane a Valencia. È tutto per il momento lì nello studio.
Grazie, grazie Enzo, torniamo da te veramente tra pochissimo perché appunto mancano meno di 2 giri. Lidia intanto al telefono, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Da dove?
Allora, io sono della Toscana.
Precisamente?
Zona Firenze.
Ok. Prego.
Ok. Sì, allora, buongiorno. Volevo intanto ringraziare Giacalone che mi fa compagnia tutte le mattine durante il percorso che vado a lavorare, perché percorro la strada dalle 7:20 circa fino a 7:45. E niente, stamani mi è venuta così, ho visto un messaggio su Facebook che mi ha un po', sinceramente, uno dei tanti, io sono in una zona giustamente ancora rossa. E, allora, il fatto che viene puntualizzato è che il governo, il nuovo governo è all'interno ha ben 11 persone che erano presenti nel governo del 2008. Beh, io penso che, siccome sono di destra da sempre, da quando avevo 18 anni, ne ho 58, quindi sono da 40 anni di destra, centrodestra o destra, e forse è proprio questo il messaggio che vuole dare la destra, forse Meloni è proprio questo il messaggio che vuole dare, cioè ritornare al 2008, cioè a quello che era il governo di destra. È un discorso di continuità, perché io sinceramente, io che sono di destra, tornerei volentieri nel 2008, poi per la data anagrafica, quindi avrei qualche anno in meno, ma sicuramente stavo meglio di come sto ora, o di quello che è successo negli ultimi 12-11 anni.
Ecco, quindi, su che fronte principalmente?
Ma lei che è un'appassionata e che appunto sia di destra, se lo ricorda che fine fece quel governo?
Sì, certo, certo che me lo ricordo. Certo, sicuramente nel 2011 lo so benissimo che cosa è successo. Lo ricordo.
No, nel 2011, attenzione, nel 2011 cosa è successo all'Italia? Al governo, cioè alla sua maggioranza, se non ricordo, si presero a pesci in faccia, o ricordo male?
Sì, è vero, però...
Che fai, mi cacci?
No. Sì, lo so benissimo. Di Fini?
Cioè,
io ricordo bene perché non la sento.
No, si sente.
La stiamo ascoltando.
No, prego. Io non sento lei.
Perché stiamo sentendo lei.
Ok. No, il discorso è che io non è che non ricordo, io so benissimo i problemi che ci sono, e nella destra ci sono problemi, come ci sono a sinistra, come ci sono dappertutto. Però questo continuo, almeno nella zona dove sono io, capisce? Una zona che è ancora rimasta qui, dire di essere di destra significa essere, bisogna mettere una croce nera alla porta.
Io sono nato a Livorno, è una città che ha avuto il sindaco del 5 Stelle, adesso diciamo, non certo. È uno, diciamo, la Toscana rossa, un po' come anche l'Emilia Romagna rossa, credo che appartenga un po' al ricordo, anche anche in qualche modo al colore, non solo diciamo cromatico, della dopoguerra, eccetera. Però adesso, venendo a noi, le divisioni ci sono da ambo le parti. La mia opinione, se l'ascolta la mattina, sa benissimo qual è. Le due coalizioni erano tutte e due dei falsi, quella di centrodestra e quella di centrodestra. Sono due falsi.
Sono coalizioni.
Solo con la differenza che quella di sinistra, adesso chi se ne importa, tanto che lì passa in cavalleria la faccenda, non fare. Quella di destra è al governo. Ora, il 2008 segna un trionfo elettorale della centrodestra, come si chiamava allora. Vinsero molto bene le elezioni e non di meno si spaccarono, si insultarono, si dissero reciprocamente delle cose che oggi a sinistra nessuno osa dire sulla Meloni. Perché questa un'altra cosa che è tipica di questo paese è che se sei di sinistra la stampa sta tutta con la destra, se sei di destra la stampa sta tutta con la sinistra. E basta anche con questa roba, perché non è vero.
No.
Allora, è vero che il governo deve ancora cominciare a lavorare. È altrettanto vero che si possono esprimere delle opinioni e dei giudizi anche su questa o quella scelta di ministro e di indirizzo politico. Ma quello che si dissero all'interno del centrodestra in quella legislatura, oggi nessuno osa dirlo da fuori della destra nei confronti del governo Meloni. Quindi non fu una grande prova. Non fu una grande prova... Ma quella roba lì si distrusse nel 2011 quando il ministro dell'economia del governo Berlusconi, Tremonti, si mise in testa che avrebbe potuto fare fuori Tremonti e negoziò col Fondo Monetario Internazionale, tesi questa che Berlusconi ha più volte illustrato, una sorta di trappola da cui l'Italia fu salvata dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. A seguito di quello arrivò una crisi relativa alla speculazione sul debito italiano, innescata anche da quel contrasto all'interno del governo di centrodestra, e a esito prima della fine della legislatura ci fu il governo Monti. Ora, che uno sia in antipatia o in antipatia nei confronti dell'onorevole Meloni, non auguro né a lei né all'Italia nulla di simile.
Sì, però,
detto questo, certo, nel 2008 eravamo più giovani.
Ha ragione Licia, chi se ne frega se ci sono ministri, sì, che già facevano parte del governo del 2008, ma chi
dottor
se ne frega?
Giacaloni, ah, beh, ma quello infatti sì, quello che volevo dire io è il fatto che è inutile puntualizzare che sono persone che erano nel 2008.
Certo.
Sicuramente io preferisco persone che siano in politica da tanto tempo e non giovincelli che escano come tipo, facciamo esempio, i 5 Stelle. Quindi preferisco persone competenti, lasciamoli lavorare fra 5 anni, spero, fra 5 anni, spero, sinceramente, vivamente, fra 5 anni ci saranno le elezioni e sarà messo in quel momento quello che avrà fatto, sarà messo alla prova. Beh, se signora, saremo
signora,
di nuovo
qualche,
capaci.
Qualche giudizio si potrà esprimere anche un po' prima.
Anche
no?
Prima, certo, sì, sì, ma io dicevo 5 anni perché spero che la legislatura
dovrebbe durare 5 anni, però anche questo, signora, stia attenta. Qual è la parte politica che per anni e anni ha ripetuto solo torniamo alle urne, torniamo alle urne, torniamo alle urne? La destra o la sinistra?
La destra.
Appunto. Speriamo duri 5 anni questa volta, contrariamente a quello che la destra ha sempre chiesto.
Certo, speriamo.
Grazie Lidia per essere stata con noi. Buona domenica.
Buona domenica e grazie della compagnia che mi fa tutti i giorni.
Grazie,
buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Grazie. Velocemente dal nostro Enzo Tamborra perché è finita la gara Gran Premio di Malesia Moto Mondiale sul circuito di Sepang. Enzo.
La 7ª vittoria stagionale avvicina sensibilmente Francesco Bagnaia al titolo piloti, ma il 3º posto di Quartararo rimanda il verdetto al 6 novembre quando si correrà a Valencia. Infatti Bagnaia ha 23 punti di vantaggio su Quartararo, ne sarebbero serviti 25 per chiudere i conti oggi, dunque ripetiamo ancora una volta, fra 2 settimane la gara decisiva. Le spalle di Bagnaia, Bastianini, c'è stato un derby italiano bellissimo, un derby Ducati spettacolare, Bagnaia ha avuto la meglio su Bastianini, ma Quartararo non ha mollato e ha chiuso al 3º posto. È tutto, a voi.
Va bene, grazie. Grazie Enzo Tamborra. A questo punto torniamo a sentirci nel notiziario delle 10 per tutto il riassunto della gara. Allora, andiamo da Francesco, ci aspetta in linea. Ci chiama dall'Umbria. Buongiorno.
Sì, buongiorno e grazie della possibilità di esprimere il mio parere.
Buongiorno Francesco.
Vi ringrazio in particolare Giacalone che è uno storico e che ricorda anche i piccoli particolari. Però dal mio punto di vista, di persona che comunque condivide questo governo, esprimerò un parere che chiaramente gli sia data innanzitutto la possibilità di dimostrare che cosa ne è capace e dopodiché che sia la democrazia a scegliere nuovi governanti. Una cosa mi sento di dire, e comunque come col vostro collega che prima mi ha chiamato, cioè io vorrei che al fronte di tutta questa retorica, di tutti questi fatti che sono successi, e poi ricorderei al dottor Giacalone, persona squisita, intelligente e colta, che comunque chi non cambia parere su qualsiasi argomento lo ritengo, se non un cretino, una persona di limitate conoscenze. E
si
comunque
può anche essere, no, coerenti con la propria idea, non è che nella vita sia obbligatorio cambiare opinione.
E soprattutto non stare attenti a non pensare che uno che cambia continuamente opinioni sia di un'intelligenza folgorante, perché è semplicemente un trasformista.
Non intendevo questo, lei ha capito bene perché è troppo intelligente. La mia era più profonda la riflessione.
No, c'è il detto, solo gli stupidi non cambiano idea. Può capitare a un punto della vita in cui
ma
a un certo punto
rispetto a cosa. Allora, ragazzi, quella roba lì è prevalentemente di Winston Churchill, che era bravo, sapeva fare dei titoli meravigliosi e la disse quando cambiò partito. Cioè, cerchiamo di inquadrare le cose che uno.
Cioè,
come dire, c'aveva anche un buon motivo. Detto questo, non bisogna, secondo me, cambiare mai idea, salvo che uno non dica ho sbagliato, cioè uno che era fascista, spero che se ne accorgi, uno che era comunista, spero che se ne accorga.
È una delle cose a cui alludevo.
No, ma quello per carità, ma quello va benissimo, ma l'abbiamo. Guardi, il governo Meloni, che comunque non è che bisogna darle o a dargli al governo una possibilità, ce l'hanno già, cioè hanno già giurato, sono già governo, adesso sono loro che devono darsi una possibilità, non sono gli altri che gliela devono dare, ce l'hanno già, ce l'hanno in mano. Governo Meloni ha una caratteristica, al di là di tutte le altre cose di cui si può essere, ci possono essere opinioni diversissime, ma a mio avviso dal punto di vista storico ha un elemento che non è quello che Presidente del Consiglio una donna. Questo non mi appassiona per niente, lo trovo quasi cioè, sì, certo, si vede, ma insomma non è...
È come le quote rosa, dottor.
Sì, no, ma insomma è roba che lascia
niente,
poi il tempo.
È retorica, è solo...
Lascia il tempo che trova. La sostanza qual è? È che noi ci dimentichiamo spesso, o qualcuno l'ha proprio cancellato, che la Repubblica Italiana, nata il 2 giugno del 1946, nasce non solo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ma nasce quasi in corso di una guerra civile in Italia. Una guerra civile italiani contro italiani in armi. Dopo quella conclusione di quella guerra civile, che però rimase sotto sfondo, diciamo così, di radiazione. Vi ricordate gli anni 70? Beh, gli anni 70 erano una... Allora, dopo quella roba lì è cominciata una stagione che è la stagione della guerra fredda. Durante tutta la stagione della guerra fredda, che si è conclusa nel dicembre del 91 con il crollo dell'Unione Sovietica, i comunisti non potevano governare nessun paese dell'Europa occidentale. Era quello che il grande Alberto Ronchey, giornalista stimabilissimo, aveva chiamato il fattore K, K per communism, cioè se sei comunista non puoi governare. Perché? Perché sei al soldo e sei amico non di quelli che la pensano diversa, del nemico, il nemico militare, quindi non puoi governare da queste parti. Questa questione dopo il 91 si è risolta, come voi sapete c'è stato D'Alema che è stato presidente del Consiglio, anche lì si può dire ha fatto bene, ha fatto male, quello è un altro discorso. La destra di oggi è già stata al governo e Meloni è già stata ministro, e però una cosa è fare il ministro, è una cosa essere presidente del Consiglio, quindi comunque...
È una parte marginale, insomma.
Ma è mica tanto, però insomma, comunque, oggi si gira una pagina della storia d'Italia, comunque, perché le estreme, quelle che una volta chiamavamo le estreme, sono totalmente costituzionalizzate. Ha vinto la Costituzione, ha vinto lo Stato di diritto.
E grazie a Dio, dottor Giacalone.
E questo
è un fatto costituzionale, era una delle cose più schifose a cui io abbia visto e abbia, cioè escludere delle persone elette democraticamente che comunque anche
ma
se
non
era...
è così, ma non è così. La democrazia non significa che dobbiamo per forza essere tutti dalla stessa parte. E quando lei parla dell'arco costituzionale, che poi sarebbe, diciamo così, la definizione dell'area della solidarietà nazionale, occorre che si ricordi che cos'era quello che stava fuori, cioè il movimento sociale italiano, che è stato rinnegato da Fini, da Meloni. Cioè non è che è quel cambiamento che è un fatto positivo e che oggi consente una totale costituzionalizzazione, che è un fatto molto positivo. Dentro la costituzionalizzazione uno può pensare in un modo e l'altro all'opposto, ovviamente.
Dobbiamo chiudere, Francesco.
Io sono d'accordo con lei, però le dico un'esperienza personale. A 15 anni, quando ero iscritto al Fronte della Gioventù, dovevamo andare a mettere i manifesti da ragazzino di notte perché di giorno rischiavamo le botte.
Guardi, cioè, lo facevo anch'io con il Partito Repubblicano ed era esattamente la stessa cosa, ed era una specie di divertimento giovanile abbastanza sciocco. In ogni caso, la destra di governo ha rinnegato il Fronte della Gioventù e il Movimento Sociale Italiano, prima con Fini e adesso in questi giorni, il 16 di ottobre, giustamente Meloni ha ricordato la deportazione degli ebrei al ghetto di Roma come una pagina vergognosa e disonorevole che ha attribuito giustamente al nazifascismo. Questa roba qui negli anni 70 non si faceva.
Grazie Francesco.
Sono più i nazisti, ma
Francesco, dobbiamo salutarci, purtroppo non c'è più tempo
grazie,
a disposizione.
No, io
grazie,
vi ringrazio. E però vorrei dire un'ultima cosa.
No, Francesco, non riusciamo. Per favore, è una preghiera, dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo gli ascoltatori che ci aspettano in linea. Grazie davvero. Valentina, allo 02 25 15 15, tra pochissimo, ma prima di lei c'è un altro ascoltatore che si chiama. Vabbè, insomma, presentati tu.
Daniele,
buongiorno,
forse.
Daniele.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Daniele.
Scusaci per l'attesa, vai.
Mi sentite?
Sì.
Buongiorno, sono Daniele, telefono da Riva del Garda.
Bene, prego.
Saluto tutti innanzitutto. E niente, io ex elettore del centro-sinistra, questa volta ho votato a Meloni perché ritengo che forse potrebbe fare quella svolta che attualmente la sinistra non è in grado di fare.
Ecco, però c'è scritto una cosa importante sulla tenuta di questo governo.
Prego. Esatto, l'unica cosa che mi preoccupa è che probabilmente la vera opposizione la farà il centrodestra, i suoi due alleati, perché sono completamente, diciamo, hanno le idee, non dico completamente all'opposto, ma hanno idee parecchio diverse da quello che è il programma della Meloni.
Allora, questa è una cosa, Davide, fondamentale, cioè il fatto che noi abbiamo visto questi litigi fino a, non dico un giorno prima, ma veramente mezz'ora prima la lettura dell'elenco dei ministri, i bigliettini, le frasi, eccetera, eccetera, è, come dire, è un fuoco che si è spento o rischia di lasciare il segno e di diventare, come ci diceva il nostro amico Daniele, la vera opposizione per questo governo?
No, non è un fuoco che si spegne, è un fuoco che tornerà. La mia personale opinione è che questo governo è anche frutto, figlio di un equilibrio internazionale. Non dimentichiamoci che Meloni ha condiviso totalmente la posizione del governo Draghi sulla guerra che la Russia ha mosso all'Ucraina, un'operazione criminale. E mentre la posizione di Lega e Forza Italia era proprio visibilmente diversa. Fin quando quella roba sarà aperta, queste componenti potranno strepitare, potranno creare problemi, subbuglio, ma non cambierà l'equilibrio italiano in politica estera. Quando questa cosa sarà chiusa è un po' come quando finì l'Unione Sovietica nel 91, si gira pagina e cambia storia.
Si va avanti. Daniele, ci salutiamo così, quindi quanto pensa in un secondo, quanto pensa che potrà durare quindi il governo, secondo lei?
Io penso che possa anche durare, perché ci sarà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Okay. Però non so fino a quanto, perché Berlusconi è un personaggio.
Ricordiamoci che l'anno prossimo si vota, tanto per cambiare, voglio dire.
Sì, per l'Europa, se non sbaglio.
Esatto.
E ci sono anche diverse amministrative di mezzo, sono le regionali anche, quindi insomma.
Berlusconi è una prima donna lì, non credo che faccia sempre silenzio.
No. Vabbè, comunque, Daniele è stato abbastanza nel mezzo, giusto per non dire un domani ho sbagliato. Ho detto sì, durerà, ma non so quanto. Fin qui, esatto. Diciamo, siamo capaci tutti. Grazie mille, Daniele. Grazie davvero, buona domenica. Grazie. Allora vi aspettiamo allo 02 25 15 15 le vostre idee, le vostre impressioni dopo aver sentito la lista dei ministri, dopo il giuramento, adesso che entriamo davvero nel vivo dei problemi reali dell'Italia, e ripartiamo proprio da qui nella prossima ora in cui vi racconteremo anche il passaggio di consegne con questa cerimonia da sempre simbolica, in questo caso tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. Adesso i Coldplay, In My Place su RTL. How long must you
Quando erano ancora un po' tristi, un po' depressi i Coldplay, poi sono esplosi con i loro colori. In My Place era il 2002 dal loro secondo album. Qui su RTL 102.5 nell'indignato speciale.
Allora, ci scrivono a proposito di messaggi 378-378-1025. Prima parlavamo dei reati in calo, ci scrive un amico, si chiama Ugo: i reati sono diminuiti solo statisticamente perché non vengono più denunciati, i magistrati archiviano i piccoli reati che sono sentiti molto dalla gente. Ancora Filippo dice: spero che Carlo Nordio faccia una riforma radicale della giustizia, una pulizia altrettanto radicale nel ministero. E poi, ma governo di altro profilo dove? A parte alcuni, Salvini, Tajani, Crosetto, Santanché, cosa c'entrano con i ministeri che guidano a proposito delle esperienze che portano?
Allora, continuiamo a parlarne nella prossima ora. Davide, questo governo dura 5 anni?
Non lo so, questa non è un'idea. Così c'è scritto nella Costituzione. Così c'è scritto nella Costituzione. Non è praticamente mai capitato. Però l'anno prossimo, per esempio, diciamo, teoricamente anche, potrebbe essere anche alla fine di quest'anno, si votano le amministrative per il Lazio, che è una cosa grossa. Se l'opposizione cominciasse a fare quello che faceva prima l'opposizione, cioè ogni volta che eventualmente, per ipotesi fantasiosa, perda la destra, dice riandiamo, torniamo a votare, così non si campa, voglio dire.
Sono le 10 in punto, ultime notizie, Max Vigiani in redazione, a fra poco.
Sempre così, se cominciamo facciamo molta fatica a smettere. Noi siamo fatti così, ci divertiamo e non abbiamo paura di perdere. Abbiamo sempre ragione perché è molto semplice.
Nuova canzone di Vasco Rossi, si intitola Patto con riscatto. 10:08, buona domenica, il 23 di ottobre, tra circa 20 minuti. Seguiremo in diretta, come sempre, da Palazzo Chigi la cerimonia della campanella, passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, poi oggi a mezzogiorno ci sarà il primo consiglio dei ministri. Allora, 02 25 15 15, intanto parliamo proprio di questo governo Meloni. Adesso che succede? Secondo voi messaggi, sms, whatsapp 378 378 1025.
Ricordando insomma che a fare da sfondo tutti questi giorni ci sono sempre i problemi, Davide, da quante volte abbiamo parlato, problemi veri del paese, sono in tanti che a scrivercelo stamattina, a ricordarcelo, va bene, prima si diceva il toto ministri, ora va bene l'analisi dei nuovi ministri, però ricordiamo che questi ministri dovranno dimostrare, come dire, sul campo le proprie capacità e confrontarsi con le persone che fanno fatica a pagare le bollette e oltre.
Infatti ti leggo solo questo messaggio: Giorgetti, aiutaci a pagare le bollette. Potrebbe essere un rosario laico, insomma, no? Nomi di ministri però, che ci aiutano in qualche cosa.
Sì, esatto, diciamo, invocazioni. Però sai, questo è stato anche l'indotto della campagna elettorale, in cui tutti praticamente, con diverse sfumature, ma insomma sostanzialmente erano tutti, enunciavano il principio: le bollette sono care, si deve intervenire. Sì, non è che sia proprio così semplice. Allora, l'ipotesi che la spesa pubblica, perché si dice il governo, sì, ho capito, ma il governo come? La spesa pubblica compensi per intero l'aumento dei prezzi energetici è pari a zero, cioè non è possibile, è impensabile. Secondo, le bollette per la verità stanno già scendendo per i fatti loro, perché sono state fatte una serie di cose, compreso gli accordi europei, che ancora l'altro, i due o tre giorni fa, erano dati, divisioni, non si arriverà, disfascio, invece l'esatto opposto. Pur diminuendo il prezzo delle bollette, il costo delle bollette comunque rimane molto più alto di quanto non fosse prima della seconda metà del 2021, per non parlare poi ovviamente dopo la guerra. Compensare cosa significa? Io posso aiutare tutte le aziende, il governo può aiutare tutte le aziende? No, non può, comunque se lo facesse sarebbe un errore, perché bisogna distinguere chi sta erodendo i profitti, chi invece sta andando fuori mercato. Può aiutare tutte le famiglie? No, non può, perché abbiamo per esempio l'esempio delle accise sulla benzina. Avere sospeso tutte è l'unico modo che tu avevi per cercare di calmierare il prezzo alla pompa, però quell'operazione lì ha un uguale peso per quello che non riusciva più a fare il pieno e per quell'altro che non si accorge nemmeno che ha aumentato il prezzo, perché non gliene importa nulla, perché ha una sensibilità al prezzo molto più bassa. Insomma, intervenire su queste cose è molto più complesso, e su questo che sto dicendo io in maniera confusa e chiedo scusa, però avete mai sentito dire una parola? Ecco, adesso quando arrivi al governo non basta dire bisogna intervenire sulle bollette, devi dirmi come fai a riconoscere e individuare quelli, imprese, famiglie, che intendi aiutare, perché tutti su tutto è impossibile,
altrimenti si ricommettono degli errori che abbiamo già visto in passato. E cominciamo con la B di Bologna, in questo caso di bonus. Vabbè, andiamo da Alfredo, ci chiama da Napoli, buongiorno e benvenuto.
Pronto?
Pronto Alfredo, sei in diretta, benvenuto.
Ciao. Sì, ciao Giacalone e buona domenica a tutti.
Buongiorno.
Allora, io faccio gli in bocca al lupo alla nostra premier e la nostra prima premier donna.
No, aspetta Alfredo, hai sbagliato. No allora, adesso capisci.
Non è la premier, è il premier.
No, con Davide non devi dire premier. Faccio gli auguri a Giorgia Meloni, virgola, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Ripeti
presidente
per favore.
Bravo. Mamma mia. No, però mi scusi, detta così già mi sembra non è più democrazia. Comunque.
No, è che Giacalone si allarma,
Alfredo,
si sturba.
Alfredo, chiamala come ti pare, ma andiamo oltre. Vai.
Esatto. Allora, io sono felice che c'è un nuovo governo e quindi ci sia stabilità, perché bisogna prendere le scelte importanti per il nostro paese. Io sono un infermiere, non ho votato Giorgia Meloni, e dire che è un governo nuovo credo che non sia giusto, perché sono tutti politici più che navigati, e però li valuteremo per quello che faranno. Una cosa però che mi sento di dire, che secondo me questo governo non è realmente rappresentativo per i partiti che sono stati votati. Mi spiego meglio. Il Rosatellum non esprime la volontà reale del popolo, secondo me, e vi dico perché. Perché secondo me al governo ci deve stare il Fratelli d'Italia, il PD che ha preso, era il terzo partito se non mi sbaglio, e anche i 5 Stelle, mentre invece con il Rastrellum si prema la coalizione, quindi non rappresenta realmente la volontà del popolo. Poi vorrei essere smentito.
Il PD era il secondo partito,
secondo. Il secondo quindi, partito. Però mi scusi, lei avrà fatto caso al fatto che Fratelli d'Italia e il PD hanno escluso nella maniera più assoluta di potersi trovare al governo assieme, l'hanno detto loro.
Sì, ma io sto dicendo cosa è la rappresentanza in una democrazia, cioè il governo è la parte esecutiva, se non mi sbaglio, no?
No, ma il Parlamento. Non proprio. Allora sì, allora, il governo ha il potere esecutivo, però a parte il fatto che il governo ha anche una parte del potere legislativo, perché sono i decreti legge. Ma a parte
però
questo,
aspettate, c'è una distorsione. Il decreto legge dovrebbe essere utilizzato, cioè in Italia sì, si utilizza
l'eccesso di decretazione. Sì, questo è vero. Comunque esatto. Il diritto costituzionale il governo ha anche il governo c'ha anche il potere legislativo, iniziativa legislativa. E per 60 giorni quel che decreta è legge.
Vabbè, guardiamo che cosa è successo durante l'emergenza pandemica.
All'epoca All'epoca era più che rappresentativo. Comunque noi facciamo i nostri migliori auguri a questo governo.
Ma secondo lei un governo formato da Letta e dalla Meloni, nel momento in cui noi non sappiamo che cosa succede domani mattina, può funzionare?
Vabbè, ma noi parliamo di rappresentanza, cioè
noi parliamo di governare il paese.
No, il signore confonde il Parlamento col governo. Il Parlamento, c'è il criterio della rappresentanza e siamo d'accordo che l'attuale sistema elettorale è una schifezza. Su questo siamo d'accordo, ma la rappresentanza è relativa al Parlamento. Il governo, per sua natura, non è rappresentativo di quelli che sono stati votati in generale, è rappresentativo della maggioranza che si crea in Parlamento. Non è di tutto.
Però ti posso porre una domanda.
Pure due.
Lei come cittadino preferirebbe che la parte esecutiva, quindi chi dovrebbe eseguire la gestione di un paese, non dovrebbe essere rappresentativo anche? È solo una domanda. Cioè, poi io ho detto, io faccio i miei migliori auguri a questo governo.
No, non può essere, siamo in democrazia. Non può essere rappresentativo di tutti, è rappresentativo della maggioranza parlamentare. Questo è così in tutte le democrazie del mondo.
Sì, però scusatemi, l'Italia è bella perché l'italiano è bello perché è una lingua così bella, è però molto contorta, perché io dico sempre, no, la famosa viola, la parola viola per lei può sembrare un colore, per me è uno strumento musicale, eccetera, eccetera. Però se io vado a votare che tu parlamentare vada a gestire il mio paese? No,
lei quando va a votare vota per la rappresentanza degli elettori, quindi vota da
quindi
chi essere rappresentato, punto.
Effettivamente lei ha ragione, sapete perché? Perché i nostri politici, perché torniamo adesso invece a quando
ma c'è scritto nella Costituzione, non è un'opinione dei politici.
Però scusami un attimo, la Costituzione è lo strumento più bello e alto della nostra paese, però ammetta, cioè se io ho il mio rappresentante, io dico tu mi rappresenti e quindi tu dovresti fare il tutto per il mio paese, no? E quindi anche gestirlo. No, perché lei mi ha detto che il governo però fa anche le leggi. Allora spiegatemi un po' la differenza.
Io le ho detto, non mi fai fare leggi, ho detto che ha potere legislativo, sia di iniziativa legislativa, sia di declarazione d'urgenza per 60 giorni.
Scusate, ma se io a te ti voto, se lei desse legge a Galone, io gli do la mia fiducia, quindi le affido in mano lo Stato italiano e quindi anche la facoltà di cambiare anche la Costituzione. Perché adesso c'è
quello è un altro percorso.
Comunque direi che è chiara la differenza.
Dobbiamo andare a lezione.
Voleva un governo con la Meloni eletta e questo governo non c'è stato, per fortuna aggiungerei. Grazie.
Ma non
mille.
C'è nessuna parte d'Europa l'eletto che ti va a governare, attraverso di vari meccanismi, comunque è l'espressione della maggioranza parlamentare. In Parlamento ci sono i rappresentanti votati normalmente.
Franco, buongiorno. Franco?
È caduto forse?
Non ci sente Franco, ci sente. Franco, ci senti? Buongiorno. Non ci sente Franco.
Mi ha prendere la Costituzione.
Esatto.
Questa volta mi prende.
Allora, 10:17 minuti, 378-378-125, tra poco leggiamo i vostri messaggi. Redenta al telefono, buongiorno.
Sì, buongiorno, Redenta da me.
Redenta, chiedo scusa, c'è stato un errore. Vada.
Buongiorno a voi, al dottor Giacalone, un saluto a Pamparana. Io vorrei dire due cosine semplici. Allora, intanto, a mio posto la Santanchè, io adesso parlo del governo in generale, Santanchè al turismo la trovo un insulto con la Bolkestein che dovrebbe entrare in funzione, che il Parlamento europeo è da una vita che ci dice fate questa legge. E qui mi fermo. E poi Calderoli, io non dimenticherò mai quando ha bruciato i libri, e l'ho trovato un gesto ignobile, sicché che adesso sia lì anche a fare un ministro senza portafoglio. Ma...
Affari regionali, se non sbaglio, autonomie.
Sì,
correggetemi se sbaglio.
Ma qualsiasi cosa, imparare. anche a scopare per terra non l'avrei messo per quel gesto lì.
Vabbè,
e adesso io vorrei entrare nel merito di quel che volevo capire io con il dottor Giacalone, perché ci si appassiona tanto al sovranismo alimentare. Io volevo capire invece un'altra cosa, istruzione e merito. Perché ho sentito un po' di dibattiti in TV e penso che sia la parola merito nei dibattiti che ho ascoltato io sia un po' travisata, nel senso che adesso dicono benissimo, il merito va avanti chi ha il papà con le biblioteche a casa, che manda il figlio in Inghilterra a studiare, questo per loro e andranno avanti loro. E da quel che so io, al presente, vanno avanti, vanno a fare i concorsi, i figli dei ricchi che passano comunque anche se non sanno né scrivere né leggere correttamente. Ecco, finora c'è stato il merito, non mi pare. E volevo capire cosa si intende, secondo il dottor Giacalone, il merito che ha messo con istruzione e merito nel Ministero. Volevo capire cosa si intende adesso per merito. Cioè, cosa allora, può cambiare o cosa può... Ecco, questa era la mia domanda al dottor Giacalone.
Allora, il cambio di denominazione dei dicasteri è un esercizio meramente retorico, di suo non produce né bistecche né cultura, è solamente un nome messo lì. Il merito relativo, anzi di più del merito, i capaci e i meritevoli, è quanto prevede la Costituzione, cioè che nell'istruzione pubblica sia dato spazio e che siano agevolati anche coloro i quali non abbiano un centesimo. Per presente che la Costituzione entra in vigore il 1 gennaio del 48, in Italia c'era la miseria, ma ove non potessero permettersi gli studi, i capaci e i meritevoli devono essere aiutati. Non riesco neanche a immaginare cosa possa essere una scuola o un'università senza merito, perché promossi e bocciati, se no senza merito è la scuola italiana, tutti promossi. Noi non conosciamo più le bocciature, l'ultimo esame di maturità si è sfiorato il 100%, è mancato lo 0,2%.
Ma è quel che dico male. Io.
Appunto, quindi questa roba qui favorisce...
è mediocrità a questo punto, il merito
esatto,
oggi
assolutamente
è
mediocrità. Quindi volere puntare alla meritocrazia è cosa buona, giusta e sana. Che per puntare alla meritocrazia bisogna mettere merito nel nome del ministero di suo non significa niente, perché voglio dire, quando per esempio al Ministero della Giustizia, una volta quando io studiavo e sono cresciuto in Italia, si chiamava il Ministero di Grazia e Giustizia, beh, avergli torto un po' di grazia non è stata una buona idea e non ha fatto conquistare più giustizia.
Grazie mille per essere stata con noi.
Buona giornata a voi, grazie.
Buona domenica.
Nessuno ha fatto ironia sul nome importantissimo di questa ascoltatrice, Redenta.
E non ci azzardiamo nemmeno.
No, assolutamente.
No, doveva essere una specie di programma adesso, diciamo, per larga parte d'Italia.
Appunto, un messaggio così sottinteso per tutti noi.
Speriamo. Allora, abbiamo recuperato... oddio, speriamo di non averne bisogno, insomma, ecco, dai. Franco, rieccola, abbiamo recuperata, buona domenica.
Buona domenica, no, ma io ho mandato quell'SMS giusto per ricordare, storica, memoria storica, cioè sì. Nel senso che in questo governo, bene o male, tutte queste grandi novità non ci sono. C'è gente che nel 2010-2011 si è lasciato come ci ha lasciato, abbiamo dovuto chiamare Monti.
Chi si riferisce? Cioè, chi attribuisce la responsabilità di quello che accade?
Ma non è che esiste.
Lei ha citato dei ministri. Lei parla di ministri, o sbaglio?
Sì, sì. Okay. Sì, chi? Ma hanno dovuto dividersi i ministeri e ci hanno rinfilato dentro qualcuno che c'era in quel periodo lì.
Chi non la convince? Per la precisione, chi non la convince di questi 11? Tutti? Qualcuno in particolare?
No, tutti. Ma adesso i nomi non ne faccio, però se spulciate un po' quelli che c'erano nel 2011 li ritrovate lì qualcuno, no? Ma poi noi ci dimentichiamo che parecchia gente di questi qui avevano votato che Rubi era nipote di Mubarak, insomma.
Senta, ma lei che cosa si augurava? Come alternativa, che cosa si augurava? Cioè, lo scenario migliore, secondo lei, dopo il 25 settembre siamo andati tutti a votare, mi auguro anche lei. Che cosa si augurava?
Sì, sì. Vabbè, io non è che mi auguravo granché, i sondaggi erano quelli che erano, però pensavo che ci fosse stato un certo cambiamento di persone, anche che poi forse probabilmente non erano all'altezza, ma almeno dare l'idea che c'era un cambiamento.
È meglio
qualcosa.
Cambiare persone anche se non all'altezza. Devo dire che questo però fa un po' riflettere.
No, non è che non sono all'altezza, poi si vedevano se erano all'altezza, certo, non come i 5 Stelle che dicevano uno è uguale a uno, non a quei livelli lì, sicuramente no.
Staremo a vedere quello che è bene nella memoria storica, che poi ci sono cose che sedimentano nella memoria e anche se non sono vere poi ci rimangono lo stesso, è che ovviamente i gradi di parentela delle persone non sono sottoposti a voto parlamentare, cioè non si può votare per sapere se Barbara Sala è mia zia o mia figlia. Giovanissima zia.
Allora,
dispettita dall'essere chiamata zia.
Dobbiamo fare. Grazie mille, Franco, per essere stato con noi. Buona giornata.
Ciao.
Grazie.
Ciao,
allora, sono le 10:24 minuti ed è tutto pronto nella sala dei Galeoni a Palazzo Chigi per la cerimonia della campanella, passaggio di consegne tra il premier uscente Mario Draghi e la neo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Noi facciamo una cosa, andiamo in pubblicità. Voi continuate a scriverci 378-378-1025, continuate a chiamarci 02 25 15 15 e al rientro della pubblicità saranno le 10:30 precise e seguiremo insieme a voi questa cerimonia in diretta da Palazzo Chigi. Questa è RTL 102.5 e questo è l'Indignato Speciale.
M'abituerò a voltarmi e non ci sarai. M'abituerò a non pensarti quasi mai, quasi mai, quasi mai. Alla fine c'è sempre uno strappo. C'è qualcuno che ha strappato di più, non è mai qualcosa di esatto, chi ha dato e poi chi ha preso tutto quel che c'era, non conta più sapere. Pensar.
Abituerò Ligabue 10:31 minuti, buona domenica 23 ottobre 2022 in diretta all'indignato speciale, questa è RTL 102.5, apriamo subito il segnale con Palazzo Chigi, tra poco il passaggio della campanella, vi raccontiamo che cosa è successo durante la pubblicità, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi dove sta entrando proprio in questi istanti, vedete in radiovisione canale 36 del digitale terrestre le immagini, vi facciamo sentire anche l'audio, il sonoro per qualche secondo. Le immagini appunto che documentano l'ingresso di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi che sta avvenendo proprio in questi istanti. Ricordiamo che tra poco, veramente tra pochi istanti, nella sala dei Galeoni, dentro Palazzo Chigi ci sarà il passaggio della campanella, che è la cerimonia che simboleggia da sempre il passaggio di consegne tra il governo uscente e quello entrante, quindi tra
Enrico,
Mario Draghi e Giorgia Meloni. Davide.
Ho visto che diversi nostri ascoltatori hanno notato e rilevato criticamente il fatto che il Presidente del Consiglio sia arrivata a bordo di una macchina Audi.
Ieri.
Oggi Alfa Romeo.
Oggi abbiamo guardato. Oggi siccome no, fuori onda l'ho segnalata anch'io questa cosa dell'auto.
L'Audi, che avesse usato un Audi. Guardate che le Audi sono macchine europee e il mercato comune è dell'Unione, quindi sono fatte da nostri concittadini. Ma non bastasse questo, se aprite il cofano dell'Audi potete tranquillamente parlare in italiano con tutti quelli che trovate dentro, voglio dire, per cui non è proprio così, insomma.
Stiamo vedendo in questo momento Giorgia Meloni che sale lo scalone d'onore di Palazzo Chigi, salirà al primo piano dove c'è anche la famosa panchina di legno dove Andreotti faceva aspettare i suoi ospiti, dopodiché abbiamo già visto il Presidente del Consiglio Draghi che l'aspetta in cima alle scale. Eccolo. Vedete le immagini in radiovisione 36 del vostro televisore se ci seguite in quel modo, altrimenti in streaming o tramite la nostra applicazione. In questo momento Giorgia Meloni sta per fare la prima curva ed eccola che sale verso Mario Draghi che la sta aspettando.
Ascoltiamo
in cima
l'audio.
Alle scale.
Ascoltiamo l'audio. Ti sento un audio ambiente evidentemente, ma ci aiuta a vivere questo momento anche al 36 del digitale terrestre, lì avete le immagini. In questo momento proprio l'incontro. Sentite la voce di Giorgia Meloni tra lei e Mario Draghi, una stretta di mano e con una specie di
abbraccio
che ci ricorda anche quanto tutto ciò fosse impossibile l'ultima volta che abbiamo vissuto questo passaggio alla campanella, perché a farla da padrona c'erano le norme anti-Covid. Eccoci qui allora in diretta Sala dei Galeoni, Palazzo Chigi. Giorgia Meloni al fianco di Mario Draghi per le foto
diritto
di fronte alle tre bandiere.
C'è stato anche prima stretta del Covid Renzi con Letta. Praticamente se lo tirarono la campanella.
Cioè. Esatto, è vero.
No, oggi andrà meglio. Dai.
E ci fu anche, lo ricordava prima Max Viggiani durante il giornale orario, Conte che passò la campanella più o meno a se stesso nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2. Sono ancora insieme, Mario Draghi saluta i giornalisti, stanno entrando nella galleria Deti, se non sbaglio, verso l'ufficio del Presidente del Consiglio, dopodiché ne riusciranno tra qualche minuto dopo un colloquio, staremo a vedere quanto durerà e da lì ci sarà il passaggio della campanella.
Allora, noi teniamo le immagini, lo chiediamo alla regia, così seguiremo anche il momento clou di questo appuntamento. Intanto torniamo al telefono da voi per viverlo insieme, anche insieme alle vostre voci, 02 25 15 15 dalle Marche, cioè collegato con noi Roberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti e buongiorno soprattutto al dottor Giacalone.
Buongiorno Roberto, senti, allora, queste immagini che stiamo vedendo, lei seguite insieme a noi, immagino, che cosa ti senti di dire?
Non le sto seguendo perché stavo correndo.
Ok, va bene, comunque le stiamo raccontando.
Mi sono fermato perché siccome vi ascolto sempre la domenica mentre corro, ma vi ascolto tutte le mattine veramente, io volevo fare una domanda al dottor Giacalone. La domanda è questa, lui farebbe fare, il signor Giacalone farebbe fare a un calzolaio il ponte sullo stretto? Farebbe progettare il ponte sullo stretto a un calzolaio? Perché vi faccio questa domanda?
Perché?
Perché ci sono dei ministri che con i loro ministeri non c'entrano assolutamente niente. Quindi io dico questo, la prossima legge elettorale che sicuramente o prima o poi la faranno, perché tanto con queste leggi elettorali è impossibile governare. Dico, perché non si possono sapere prima i ministri che ci saranno e chi sarà il Presidente del Consiglio? Io da elettore lo vorrei pretendere.
È interessante. Lei conosce un paese, una democrazia in cui questo è possibile?
Io non la conosco.
Perché non esiste.
Io da elettore non la conosco. Però se io posso dire la mia, io da elettore potrei sapere prima di andare a mettere la crocetta.
No, la risposta è no.
No, forse magari intende il nostro amico che
Lo vorrebbe,
il partito potrebbe esprimere, come fece il Movimento 5 Stelle nel 2018, dice ok, io non so chi saranno i miei ministri perché dipende dal risultato delle elezioni, però posso dire che se potrò metterò Tizio a tal ministero, Tizio a tal altro ministero. Quello si può anche fare. Prima delle elezioni sapere i ministri, questo non si può sapere. In merito alle competenze... Sì.
Scusate, mi spiegate perché questa cosa non si potrebbe fare?
È perché dipende, i ministeri dipendono dal risultato delle elezioni, dalla coalizione che andrà al governo. Prima delle elezioni il governo...
Non solo da questo, ma prenda per esempio il caso inglese. In Inghilterra possono cambiare il capo del governo e quindi l'intera squadra senza neanche passare da elezioni, cosa che noi italiani peraltro eravamo specializzati, nel senso che lo facevamo piuttosto spesso. Quindi non è che c'è un governo nel corso della legislatura e deve esserci per forza solo quello. Questo non è vero in Francia, non è vero in Germania, non è vero in Italia, non è vero in Inghilterra. Poi c'è chi, diciamo così, li cambia ogni 30 secondi, chi li cambia non li cambia, li tiene per l'intera legislatura, che è un po' quello che hanno fatto i tedeschi per molti anni, per molti decenni per la precisione. Però l'idea che vado a votare e ho la squadra del governo, ma neanche negli Stati Uniti è così. Naturalmente questo non comporta il fatto che un leader politico può presentarsi dicendo se votate per me farò Giuseppe o Mario, lo farò ministro della casa. Sì. Questo lo può dire, però...
Poi non è detto che ci riesca. Tra l'altro il tema delle competenze relative al proprio ministero è una storia un po' vecchia. Secondo me ci sono due scuole di pensiero diverse. La prima è che il ministro dà un indirizzo politico al ministero, quindi non è assolutamente necessario che il ministro della salute sia un medico o che il ministro delle infrastrutture sia un ingegnere.
Non deve curare nessuno il ministro
della salute. No, esatto. Il ministro delle infrastrutture non progetta il ponte.
Lo fa progettare.
Detto ciò, sicuramente non guasta.
Quello fermatevi. No, non lo faccia progettare. L'abbiamo già progettato tante volte, abbiamo già pagato diverse volte il progetto.
Non ce lo rifate pagare.
Informate il signor ministro che non c'è bisogno di progettare.
Ci sono anche già dei bancali di cemento, quindi è già pronto.
Scusate, posso dire
al volo, vai.
Giustamente avete detto il ministro non ha influenze sul ministero,
no, assolutamente.
Abbiamo detto il ministro della salute non cura le persone, il ministro dei trasporti, delle infrastrutture non...
Ho capito, però con questa legge elettorale chi ha l'8% e il ministro è di quella coalizione, se per caso non gli va bene qualcosa, capisci che può ribaltare un governo, governo.
E certo,
è così
non perché quello all'8%, è così perché alle elezioni si sono presentati tutti i coalizzati, quindi in questo caso anche Giorgia Meloni, dicendo noi governeremo assieme, molto semplice. E i voti per governare non li ha presi solo Giorgia Meloni e il Fratelli d'Italia, hanno preso la grande parte, ma senza i voti di Forza Italia, della Lega e di Noi con l'Italia, non governano, perché non c'è la maggioranza.
Posto che comunque l'8% sono 2,5 milioni di italiani, insomma, comunque pochi non sono, però
ci salutiamo.
Il sistema funziona così.
Grazie per essere stato
con
noi.
Grazie a voi,
buona domenica. Allora, raccontiamo quello che sta succedendo, perché si fosse sintonizzato ora, il premier uscente Mario Draghi ha accolto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, breve colloquio e poi appunto il passaggio delle consegne tra i due. Allora, andiamo al telefono, a Piacenza c'è Angelo che ci aspetta, sentiamo anche lui, pronti a interromperci qualora fosse necessario. Buongiorno Angelo.
Angelo, ci senti? Buongiorno.
Sì,
eccoci.
Buongiorno a voi.
Buon
niente, io volevo solo dire che... Io ho votato, voglio dire, questo la Meloni, ma questo qui perché? Perché nell'arco degli anni passati tutti gli altri governi, che se ne dica, che facciamo chiacchiere, hanno fallito clamorosamente.
Tutti,
no?
Tutti lei ha un margine temporale o tutti dal 46?
Insomma, adesso lì sarebbe un discorso molto lungo, no? Però voglio dire...
Hanno fallito anche i governi di cui era parte Giorgia Meloni, secondo lei, la sua opinione?
No, io mi riferisco tipo quando noi abbiamo provato a cambiare qualcosa tipo nel 94 quando sì. c'era provato Berlusconi che era la novità eccetera eccetera, poi si è rivelato anche lui, insomma, così così. Poi abbiamo provato con i 5 Stelle. Togliamo la triste...
In mezzo per la verità già ha vinto Prodi nel frattempo, poi...
Sì. No, ma poi non vorrei arrivare alla triste parentesi del governo Monti, che lì veramente è stata una cosa da dimenticare nel modo più assoluto.
L'hanno votato anche quelli che votano questo governo, Meloni.
Ma sicuramente. Guardi, se lei ben ricorda, no? Sicuramente, il governo Monti ha fatto una cosa per me orrenda. Ha messo assieme l'INPS con l'INDAP senza andare a vedere il perché l'INDAP era così sotto, sì, che sì. era sotto di 20 miliardi.
Sì, sì, lo so.
Lui l'ha incorporato all'INPS. Cosa succede? I debiti dell'INDAP li paghiamo noi.
Sì. È successo di nuovo con l'INPGI, tra l'altro.
Con l'INPGI l'hanno fatto adesso per l'INPGI, però attenzione, primo. Quelli che hanno votato questi provvedimenti del governo Monti sono gli stessi che votano la fiducia al governo Meloni, gli stessi anche in molti casi fisicamente. Poi faccia finire tanto. Poi dopo sì. INPS, la questione previdenziale la affrontiamo, ci vuole tempo, la affrontiamo un'altra volta, ma in quel momento il problema qual era? Era che quel botto, quel crack, non andasse sul conto dello Stato, perché l'Italia era stata consegnata al professor Monti in sostanziale bancarotta. La bancarotta, ove si fosse realizzata effettivamente, non è che le avrebbero fatto pagare i conti di una cassa previdenziaria, l'avrebbero portato via parte delle ricchezze degli italiani. Quindi evitare la bancarotta fu una cosa giusta. È corretta, tant'è vero che è stata approvata e votata da quasi tutti quelli che erano presenti in Parlamento, perché di alternative ce n'erano poco. Dopodiché il governo Monti, la mia opinione, che ha agito come in un pronto soccorso. Quando arrivi in un pronto soccorso, come prima cosa ti sbrecano tutti i vestiti, se sei steso non prendi coscienza, ti intubano e poi dicono che gli è capitato. Ecco, in emergenza si fa così.
Ci salutiamo.
Guardi, dal mio punto di vista, il pronto soccorso
si è interrotto il segnale, poi qualcuno dirà ecco, avete fatto apposta. No, non è assolutamente
sono
così.
I poteri forti.
Grazie mille, presto e buona domenica. Passiamo a Lecce, intanto vediamo, c'è un certo movimento Palazzo Chigi, ma ancora nulla per naturalmente poter dare la linea a loro. Valerio, buongiorno.
Eccomi, l'indignato speciale RCL 102.5, anche Michele Caruso.
Vabbè, in un momento così non poteva mancare. Del resto, il disturbatore seriale della radio italiana in generale. 10:44 minuti.
Era un po' che non mi capitava.
Davide, devi sapere che si maschera bene. È un amico che, poverino.
Intanto, stavamo ricordando nel fuori onda a proposito di episodi precedenti di passaggi della campanella. Poi ognuno di questi si porta qualche cosa di particolare. Abbiamo citato quello tra Enrico Letta e Matteo Renzi con Letta, insomma, sì. diciamo contrariato, dai, insomma, che lascia la campanella e va via.
Buon umore.
Il passaggio successivo fu quello tra Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, in cui Renzi regalò, purtroppo fu dopo il sisma nel centro Italia, quindi Renzi regalò a Gentiloni una felpa con la scritta di Amatrice. Poi ci fu quello tra Gentiloni e Giuseppe Conte. Poi ripetiamo, Conte che lo ricordava anche Ciapparoni, Alberto Ciapparoni stamattina, non volle comunque, pur essendo un governo guidato sempre da lui, non volle rinunciare al rito della campanella, e quindi ci fu un passaggio
cosa che invece in passato non si fece, il passaggio di governo con lo stesso Presidente del Consiglio, per ovvi motivi, anche diciamo così circensi, si evitava di dire che bisogna passare il campanello, visto che stava nelle stesse
invece
mani.
Poteva far sparire, che chiamavi giù Cascasella, spariva e poi la facevi.
Tra l'altro è solo dal 1996 che questa cerimonia viene trasmessa in diretta televisiva, ed è lo stesso campanello con cui tra circa un'ora e un quarto a mezzogiorno in programma, nella sala accanto tra l'altro quella dei Galeoni, la sala del Consiglio dei Ministri, il primo CDM del governo Meloni, che suonando questa campanellina darà inizio alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, in cui sarà proposta anche la nomina del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mantovano.
Primo adempimento, esatto. Perché il sottosegretario alla Presidenza è anche il verbalizzatore, il segretario verbalizzatore.
E tra l'altro, se non mi sbaglio, Davide, questione di colore, l'unico non ministro che siede in Consiglio dei Ministri.
È l'unico sottosegretario che siede in Consiglio dei Ministri, perché svolge funzioni di segretario.
Esatto.
Allora, insomma, questo colloquio tra Draghi e Meloni sta andando per le lunghe, c'è una
Attenzione perché c'è un'agenzia, ve la voglio leggere. Mario Draghi accoglie con calore Giorgia Meloni con un benvenuto, è ciò che noi non abbiamo potuto sentire di fatto prima perché l'audio naturalmente non ce lo permetteva. Lei commossa ha commentato una cosa impattante emotivamente, ha detto, facendo riferimento anche al picchetto d'onore che come vi raccontavamo l'ha accolta nel cortile di Palazzo Chigi. Il premier uscente e il nuovo presidente del Consiglio si stringono la mano, si sono concessi ai fotografi, che è ciò che vi raccontavamo a Palazzo Chigi, e subito dopo sono usciti per un faccia a faccia nello studio del presidente che sta proseguendo proprio in questi minuti, e poi ci sarà appunto il passaggio delle consegne.
Ho già visto delle agenzie su come era vestita la Meloni, la facevano anche con gli uomini, perché
sì,
io non mi ricordo,
lo fanno anche con gli uomini.
È più difficile, diciamo la verità, è meno, come dire, varia la questione farlo con gli uomini,
perché ha scelto il pantalone
tutti nello stesso modo,
altra nota di colore mentre aspettiamo, adesso torniamo al telefono. Comunque le due auto che stanno aspettando Mario Draghi per portarlo via sono due Volkswagen, siccome stiamo citando le
quindi
le
marche tedesche
sarà un complotto di Berlino.
Allora c'è una porta socchiusa, qualcuno che guarda, però
e però staremo anche a vedere come Palazzo Chigi saluterà Mario Draghi in cortile, perché poi ci sarà il picchetto d'onore, dopodiché ci siamo abituati agli ultimi
saluto degli
degli impiegati di Palazzo Chigi, che normalmente per le ultime occasioni
con la M
impiegati, sì, giusto,
riferimento a quella, come dire, gaff.
Senti, a proposito di colore,
no, Davide, scusa, una domanda prima per te: se dovessero stare dentro a raccontarsela fino alle 16, tu sei disponibile fino alle 16?
Sì,
sei qui?
Non c'è problema.
Estremizzo,
per una scampanata sono pronto.
Vabbè,
tutto.
Vedi, il richiamo del campanello,
prego, Davide.
No, fuori dal colore c'è un nostro ascoltatore che ci dice: ma perché non dite, non dico io, che c'è, gli italiani sono da 20 anni che facciamo avanzo primario. E dove vanno i soldi? I soldi vanno in gran parte nel pagamento del debito, però ovviamente
e non bastano
spesa,
mai però,
per la spesa pubblica, nella spesa pubblica corrente sono 800 miliardi e non è che su due breccole. Noi siamo in avanzo primario da più di 20 anni, quindi l'ascoltatore, però con l'eccezione del 2009, perché nel 2009 non riuscimmo a fare avanzo primario. Questo essere in avanzo primario cosa significa? Significa che prima di pagare gli interessi sul debito il bilancio pubblico è inattivo, cioè lo Stato spende meno di quello che incassa. Questa cosa qua piace molto a molti italiani che pensano che sia un fatto di merito. No, vedete come siamo bravi. Noi prima di pagare il costo del debito siamo in avanzo primario. È una cosa da deficienti, cioè è una cosa veramente da gente che ha deciso di bruciare i propri denari. Perché? Perché sarebbe bello che il deficit tu lo facessi per comprare cose nuove, per fare investimenti. Se il deficit lo fai per pagare i debiti, è segno che di debiti ne hai fatti troppi, non che sei troppo bravo. E se i debiti non hanno prodotto ricchezza, è segno che i soldi che hai preso a debito li hai messi nei posti sbagliati. Che è un'idea di deficienza, non di orgoglio, per essere chiari.
Carlo al telefono, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Carlo, da dove ci chiami questa mattina? Buona domenica.
Buona domenica anche a voi, chiamo da Seregno. Io sono un lavoratore iscritto all'AIRA in quanto lavoro in Francia. Ho fatto il mio dovere, anche se avrei voluto non farlo. Definisco l'Italia, adesso lavorando in Francia da qualche anno, sento un po' quello che è il commento o la critica che ci muovono.
Non ho capito, in che senso ho fatto il mio dovere? Hai votato? Questo intendi?
Ho votato in Francia come iscritto all'AIRA.
Sarebbe il registro degli italiani
residenti all'estero. Sì.
Esattamente. Penso che comunque effettivamente quello che sento all'estero, ma anche un mio pensiero, è che comunque siamo un popolo del governi novità. 5 Stelle, poi la spallata, poi addirittura uno che è stato per 9 anni al governo fuori del tutto, Salvini che ha dato la spallata al governo precedente, di nuovo dentro. Quindi è un po' un susseguirsi. La novità, la Meloni è destra, va bene, ci può stare, ormai tanto destra e sinistra si confondono facilmente. Una donna primo ministro, perfetto. Perché no, magari una Merkel futura, magari. Io sono più per il governo tecnico, perché i governi che si sono avvicendati per dare un'idea di cambiamento sono dei governi come in qualsiasi prodotto alimentare da consumarsi preferibilmente entro il. E quindi ricominciamo a rimettere in discussione di nuovo tutto.
Quindi, allora, auguro ogni bene perché, ma non perché Meloni o perché, auguro ogni bene perché sono italiano, quindi che le cose vengano fatte una volta.
Però in Francia, lei ha visto che in Francia elessero un presidente della Repubblica, che lì è una carica molto importante, che non aveva un partito, era una novità, era stato al governo come tecnico, e praticamente gli ha sciolti i partiti, diciamo, il Partito Socialista, i gollisti sono stati annichiliti da questa novità del presidente Macron.
Macron ha passato lo scontro con Le Pen, ma poi non aveva i voti per poter governare, tra virgolette.
Sì, no, ma voglio dire, questa cosa della novità fuori dai partiti non è che poi sia così, diciamo, tipica di questo anziché quel paese. Perché noi in Italia, a me il populismo, che quando ero giovane si chiamava demagogia, a tre palle un soldo, mi fa francamente orrore, però non è che è un prodotto italiano. Gli inglesi hanno votato la Brexit, che se uno li guarda negli occhi e guarda la condizione in cui si sono ritrovati, uno dice, ma voi che vi passava per la testa? E hanno votato per uscire dall'Unione le zone del regno, perché quello è un regno, che avevano più finanziamenti europei. E ha votato contro l'uscita del regno Londra, che naturalmente non c'aveva quattro breccole di finanziamenti europei, sì, perché era una città ricca. Queste cose succedono perché? Perché stai molto bene, non c'è pericolo di guerra, non c'era, per la verità, pericolo di guerra, ti sei dimenticato che cos'è il dolore e ti consenti una serie di avventure. Capita in diverse lingue, in diversi paesi, in Francia è capitato, poi secondo me Macron è un buon presidente, ma quello è un altro discorso.
Grazie Carlo per essere stato con noi. Subito da Mario, abbiamo poco più di un minuto, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Buongiorno Mario, siamo sempre in attesa col segnale da Palazzo Chigi, prego.
Niente, io volevo semplicemente esprimere un'opinione per quanto riguarda, credo, buona parte della popolazione, perché ho sentito praticamente la giornata di oggi vostra e, come diceva Giacalone, sono tutti dei politici, sono tutti bravi a fare demagogia, sono tutti esperti di politica, storici. Ma in realtà credo che abbiamo votato, per quanto mi riguarda, più che per un ideale politico, per una voglia di dare una nuova immagine al paese. Parlando da semplice dipendente, per cui non ho la cultura di poter capire a destra e a sinistra e non conosco i meccanismi della politica, io credo che il voto di questa volta sia stato dedito a questo, a dare una nuova immagine in quanto donna più che in quanto allo schieramento politico. Ecco.
Secondo lei è stato più un voto per o un voto contro? Ah sì, a naso.
Secondo me è stato un voto per provare a pulire, più che pulire, per dare più, forse più lustro.
Provare a pulire
al paese.
Un voto contro, però, scusi.
No,
pulire o punire, perdonami.
Non ho capito la domanda, scusate.
Pulire o punire, ti hanno chiesto.
Ah, pulire o punire. No, io credo che sia stato un per pulire.
È chiarissimo, ma anche per pulire è un, comunque,
per dare un po' un'immagine diversa del paese, sempre governata da uomini, da persone che comunque sia a destra che a sinistra i loro pasticci
però vede c'è una costante dal 1994 a oggi: sempre puntualmente chi ha governato perde le elezioni, mentre dal 1948 al 1992 chi governava vinceva le elezioni, un lasso piuttosto lungo, dal 94 sempre, chiunque governi, la destra, la sinistra, il sopra, il sotto, i 5 Stelle, che hanno dimezzato i voti, chi governa perde le elezioni. C'è un problema, al di là del che poi a seconda sono felici quelli che di destra, di sinistra, ma c'è un problema evidente, no?
Certo. Secondo me, comunque, il popolo ha votato semplicemente, come me, a sensazione. Proviamo a dare una nuova immagine al nostro paese con una donna, non in quanto sinistra o destra, ma con una donna che comunque nei suoi ideali e nei suoi discorsi è sempre stata costante, coerente e non si è mai sbilanciata
in altre, praticamente con due piedi in una scarpa.
È chiaro, è chiaro Mario, grazie mille per essere stato con noi, buona e buona domenica. Allora continua a Palazzo Chigi il colloquio tra Giorgia Meloni e Mario Draghi, esattamente, dunque cerchiamo di fare, di rivolgere anche un po' il nastro. Mario Draghi ha atteso sorridendo, devo dire, innegabilmente, Giorgia Meloni sullo scalone che conduce alla Sala dei Galeoni, dove a breve appunto avrà luogo il passaggio di consegna con la tradizionale cerimonia della campanella. Benvenuta, come stai? Le ha detto il premier uscente, lei ha risposto bene. Questa qui è una cosa un po' impattante emotivamente, con un chiaro riferimento, come dire, al picchetto d'onore che l'ha omaggiata nel cortile di Palazzo Chigi proprio mentre entrava. Continuiamo a chiacchierare con voi, andiamo lunghi fino al giornale orario e poi vediamo che succede. Antonio, buongiorno.
Pronto?
Antonio, eccoti.
Sì, buongiorno, io sono Antonio, chiamo dalla Svizzera. Io premetto che sono emigrato a 50 anni, sono da 8 anni che sono in Svizzera, grazie a questa classe dirigente che proprio io non ho nessuna fiducia nella classe dirigente, non nella Meloni oppure in chiunque fosse, diciamo, di turno. Cioè, poi basta pensare che l'unico governo che avevamo un pochettino che ci aveva fatto acquistare un po' di credibilità a livello europeo, il governo Draghi, queste persone l'hanno fatto fuori per i propri interessi, perché devono essere gestire loro, mettere le mani, insomma, su quello che c'è da gestire, non farlo gestire a chi lo gestisce in maniera giusta e proficua per tutta l'Italia. Io 10 anni fa, prima di emigrare, volevo dire che ho mandato la tessera elettorale al Presidente della Repubblica, perché proprio non mi sentivo rappresentato da questa classe dirigente. E giustamente, come diceva prima Giacalone, come mai dal 92 in poi c'è questi, il governo che governava poi perde le elezioni? Perché perde? Perché la gente non ha fiducia. Perché se tu fai bene, c'è l'opposizione, sa governare quando è l'opposizione. C'è gente che fino a ieri governava, poi cade il governo, oggi fanno i sapientoni dicendo: ma per questo governo perché non fa questo, perché non fa quell'altro? Ma dire che era il governo perché non l'hai fatto. Perciò è una situazione un pochettino, diciamo, complicata dalla nostra italiana.
C'è un problema di fiducia, Davide, effettivamente? Bisogna mettere mano a un problema di fiducia che gli italiani hanno nei confronti della politica?
Ma di sistema, perché poi la fiducia ormai è diventata...
C'è un problema di fiducia e c'è un problema di ordine culturale politico. Andare all'opposizione, essere all'opposizione è un ruolo importante, nel quale devi concentrarti a dire cosa faresti e cosa farai quando avrai vinto le elezioni. Perché se ti concentri, come ha fatto l'opposizione per tanti anni, quando era di destra e quando era di sinistra, nel dire che chi sta governando sbaglia, vabbè, ma quello anche il viandante, diciamo, ragionando con se stesso ci arriva.
Allora, grazie Antonio per essere stato con noi, buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica anche a voi.
Grazie, ancora in corsa Palazzo Chigi il colloquio tra Draghi e Meloni. Noi adesso chiudiamo l'indignato speciale, ma diamo la linea a Max Vigiani. Buongiorno, ben ritrovato Max.
Buongiorno a voi ragazzi.
Per il giornale orario seguiremo anche lì, se necessario andremo oltre. Grazie a Davide Giacalone a Roma.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Enrico Galletti.
A Luigi Santarelli.
A voi e buona domenica.
Antonio Sica, che ha seguito per noi il contatto diretto con i nostri ascoltatori. Grazie a Gigi Resta, Fabio Romano, Andy Ceccarelli in regia oggi. Buona domenica e a più tardi.